Noi ringraziamo moltissimo Stefania Limiti, autrice di Doppio Livello, e diamo la parola al pubblico. A questo punto di spunti ce ne sono molti.
Intanto complimenti per il libro.
Ti ringrazio molto, molto, davvero.
Poi avevo letto il libro sull'anello, no? Oh, ok. Mi interessava l'intervento che hai fatto all'inizio sulla strage di Capaci, dove tu dicevi che sostanzialmente ci vorrà del tempo, che forse prima o poi arriveremo. Io penso che ti sei espressa con un po' di ottimismo, perché voglio dire. Nel senso, nel libro che hai scritto sull'anello e come possiamo leggere da tante parti, per esempio se parliamo del caso Moro, viviamo in una nazione dove sostanzialmente un presidente del Consiglio ha detto che via Gradoli insomma, che era conosciuta dal potere e da quant'altro. Insomma, il nome di Via Gradoli sia comparso dopo una seduta spiritica dove la buonanima di, ok, non mi viene il termine, ma capitemi, di Sturzo sarebbe comparsa durante questa seduta spiritica, avrebbe fatto il nome di Via Gradoli. Non solo, anche andando a guardare tutto quello che ne viene fuori, per esempio, dalla strage di Piazza Fontana, eccetera, eccetera, dove ancora adesso si discute sulla possibilità che una scatoletta insomma, di gioielli possa o non possa aver fatto un determinato tipo di detonazione. Ecco, io credo che sostanzialmente la dietrologia e determinati tipi di discorsi poi vadano anche un po' a braccetto. Penso che in questa nazione non riusciremo mai ad avere, non riusciremo mai ad avere un determinato tipo di verità. Poi al di là
Forse
che.
tu hai ragione, però io devo pensare che invece non è così, perché in qualche modo la verità però ce la dobbiamo conquistare. Io parto da questo presupposto, guarda, non c'è nessuno che arriva, non ci sarà nessuno, non c'è il Signore, la gola profonda che ci dice il nome dell'assassino, il nome del mandante. E sono anche convinta che non ci sono cassetti nei quali, come dire, ci sono verità e che quei cassetti sono già stati svuotati, come dire, quindi in qualche modo la verità è un percorso che ci dobbiamo conquistare.
Una cosa che volevo chiedere, mi sono dimenticato di dirlo, è come ti sei trovata quella volta che ti sei trovata nell'archivio dell'anello, ecco, perché leggendo, mi pare, ricordo, vado a memoria perché l'ho letto un paio di anni fa. Comunque, tu dicevi che ci fu un archivio, se ricordo bene, dove
Sì, no,
per
l'archivio
caso.
è stato scoperto
Esatto.
nell'ambito delle indagini del giudice Guido Salvini e insieme a lui dal ricercatore Aldo Giannulli, che quindi hanno materialmente visto e tirato fuori le cose da questo immenso archivio di Umberto Federico D'Amato.
Stefania, tre automobili, perché qua sembra che si parli di dietrologia, invece ci sono proprio degli indizi e delle prove chiarissime. La prima automobile, lei ha scritto un articolo il 9 maggio
Parliamo di
sull'argomento.
Moro, innanzitutto.
Sì, parliamo di Moro, ma anche di altre cose, perché le procedure sono le stesse, gli uomini sono le stesse, le strutture sono le stesse e continuano anche oggi. Prima automobile. Una Mini Austin targata Roma T 50.354. Da un'indagine che lei ha fatto al pubblico registro automobilistico risulta che era di una società immobiliare che si chiamava Immobiliare Poggio delle Rose, Piazza della Libertà numero 10. Sia quell'indirizzo, sia quella società immobiliare, sia gli uomini che ne facevano parte, che erano i prestanome o i fiduciari, facevano parte dei servizi. Se quell'automobile, come lei ha scritto, era lì sulla scena del crimine in via Fani al posto del fioraio prima delle 9 di mattina, qui bisogna trarre un'unica conclusione, che quei servizi hanno progettato la strage e il sequestro di Aldo Moro. Non c'è altro da dire. C'è un'altra automobile. Se leggiamo il libro di Castronuovo, via Fani, ore 9.02, c'è un'Alfa Sud targata Roma S 88.162, si vede anche in un filmato che è scaricabile da YouTube, era della Digos ed era in questura a Roma. Pochissimi secondi dopo la strage quella macchina è lì. Bene, di quella macchina parla la commissione Moro, anche il generale Dalla Chiesa, perché i funzionari dell'Ucigos vanno in via Montalcini numero 8 diverse volte con quella macchina e vanno a interrogare quando ancora la Braghetti vive lì, quando ancora poteva essere arrestata subito dopo la morte di Moro, vanno lì diverse volte. Questa è una prova, anche questa. E poi c'è un'altra macchina, quella di cui si è occupata lei quando ha scoperto che c'era un'altra Mini parcheggiata sul lato sinistro di via Fani e che il proprietario di quella Mini era un vecchio, diciamo vecchio, un 58enne che era stato istruttore della decima MAS e che probabilmente era ancora in servizio perché lavorava nel gruppo Guglielmi. Questa non è dietrologia, questi sono indizi concreti.
Posso sintetizzare? Il signore è un esperto del caso Moro e ci ha detto alcune piccole cose, che, quindi pensare, eppure non sono piccole, però alcune piccole cose che ci fanno assolutamente essere certi del fatto che il caso Moro è tutto da riscrivere.
No, una domanda breve in verità. Volevo la sua opinione sul caso Provenzano, che ultimamente si è molto discusso delle botte che non si capisce se siano state provocate o incidentali all'interno del carcere. Lei che cosa pensa? Che sia senile, cioè normale prassi dell'età, o ci sia qualcosa di più importante dietro, come la trasmissione servizio pubblico qualche settimana fa ha lasciato intendere?
È una domanda molto difficile, francamente, nel senso che vedo in quella vicenda che si muovono molti soggetti che tendono a far credere, a ipotizzare che Provenzano voglia parlare e che evidentemente qualcuno invece glielo impedisce. Io francamente non credo che sia così, non lo credo affatto. E quel filmato, insomma, è un filmato molto particolare, mandato in onda in quel modo indubbiamente è scioccante, però francamente ti dico che è anche insomma, non so quanto sia dal punto di vista informativo quante cose ci dica vere, perché da lì se ne può desumere, si possono desumere tante cose diverse, insomma. Del resto mi sembra che Provenzano in questo momento non abbia l'equilibrio e la lucidità. Quindi io non credo, così come è stato ampiamente dimostrato, lei sa che molti pensavano che Provenzano è quello che ha fatto la soffiata per far arrestare Riina. Non è così, e questa cosa ormai è, come dire, ampiamente assodata, cioè Provenzano non ha tradito Riina, e l'unica cosa che Riina a un certo punto ha voluto capire è stata questa: quando ha capito che Provenzano non l'aveva tradito, appunto, cioè, dopodiché Riina non ha più detto niente, non ha più parlato. Quindi io credo che Provenzano sia un capo mafioso che ormai abbia fatto il suo tempo, e credo che forse qualcuno abbia interesse a far sì che, diciamo, sia anche un po' messa in scena il declino di questi vecchi capi, no? Perché in fin dei conti loro, non si può pensare che una persona come Provenzano abbia ancora il potere in mano. Naturalmente sa molte cose, ma non credo che i vecchi capi siano mai stati disponibili, né lo saranno, ammesso che abbiano ancora l'equilibrio mentale, come in quel caso, di farlo. Però io non credo che Provenzano abbia davvero avuto intenzione di parlare, e che quindi qualcuno... Ecco, questa mi sembra proprio un caso di dietrologia.
Grazie, allora a questo punto ti ringraziamo davvero per il tuo lavoro. Doppio livello, come si organizza la destabilizzazione in Italia, chiare lettere. Grazie.